105.250 Radio Blackout. Cominciamo col primo approfondimento di oggi. Lo volevamo fare sul DDL Calderoli, che ha sguinzagliato l'autonomia differenziata su 32 materie, ma c'è stato un gruppo molto folto di cittadini, sindacalisti, sindacati, organizzazioni dal basso, liberi cittadini, che ha detto no più volte. In particolar modo ha detto no il 27 aprile scorso a Torino, in Piazza Castello, dove si è ritrovato. Infatti, tra i loro allarmi nel volantino si legge: l'attacco è ai contratti nazionali. Ci saranno ulteriori privatizzazioni, ulteriori tagli ai servizi pubblici, liquidazione di ciò che resta della sanità pubblica, fine della scuola pubblica. E siamo ai microfoni con Luigi dei Cobas Scuola, docente precario, per approfondire meglio questo argomento. Buonasera Luigi.
Buonasera a tutte e tutti, ascoltatori e ascoltatrici della Blackout.
Allora, Luigi, alla manifestazione siete entrati anche nel merito, non solo delle rivendicazioni, ci sono stati degli interventi di sicuro. E sul manifesto si legge le prime rivendicazioni, a parte le preoccupazioni, gli esempi allarmanti, cosa significherà la sanità dopo l'autonomia differenziata, la scuola, i beni culturali, eccetera, eccetera. Ti pregherei di fare questi esempi così, insomma, capiamo meglio, entriamo nel merito. Ma l'altra cosa che si evince nel manifesto è le rivendicazioni: ritorno immediato, ritiro immediato del DDL Calderoli, difesa dell'unità della Repubblica, riconquista dei diritti e delle conquiste uguali per tutti e tutte. Questo è un po' quello che vi ha portato in piazza. Non solo Cobas, c'erano altre varie organizzazioni sindacali che non stiamo qui a dire, associative, tra cui l'ANPI, insomma, ne cito soltanto una, se poi vuoi tu entrare nel merito. Ma ti richiederei di un po' di fare il punto della situazione facendo un bilancio di quella iniziativa, mettendo in evidenza su quali sono i reali rischi, perché riguarda tutti, il problema riguarda tutti e l'abbiamo capito, ma se puoi un po' approfondire su questo aspetto e quali sono i prossimi passaggi. Prego Luigi.
Sì, allora quella del 27, diciamo, è stata qui a Torino la seconda giornata di mobilitazione che ha seguito una prima del 4 aprile. Purtroppo è bene guardare subito in faccia la realtà ed è questo è un tema come dire, che sembra essere poco accattivante, su cui soprattutto al nord non c'è una grossa sensibilizzazione. Noi come Cobas, non solo come Cobas Scuola, come Confederazione Cobas abbiamo aderito al tavolo contro l'autonomia differenziata, di cui fanno parte sindacati di base come CUB, come insomma, tutto il mondo del sindacalismo di base, ma anche sindacati confederali come la CGIL e la UIL, e oltre alle associazioni che facevi riferimento tu. E però questo ha prodotto scarsi numeri in piazza. E questo ci obbliga, come dire, a rilanciare in maniera forte questo tema e l'esigenza di una mobilitazione di massa su qualcosa che io, diciamo, noi ci teniamo a dirlo, viene da lontano, perché e viene anche, dobbiamo dirlo. Dobbiamo ricordarlo che la riforma del titolo quinto della Costituzione, che difatti dava avvio ai progetti di autonomia differenziata, lasciava senza coperture costituzionali, con la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, la questione meridionale, incentivava già la privatizzazione dei servizi pubblici. È stata una riforma approvata da un governo di centrosinistra nel 2001, avevamo D'Alema, avevamo Amato, e dobbiamo ricordare che uno dei caldeggiatori dell'autonomia differenziata qualche anno fa, insieme a Zaia e Fontana, era Bonaccini, che è stato il candidato, diciamo, alla segreteria del Partito Democratico. Però se oggi Bonaccini ci dice che il DDL Calderoli è irricevibile, che bisogna essere pronti alla mobilitazione, io credo dobbiamo accogliere anche queste parole. Quindi dobbiamo dire che non è mai troppo tardi per rivedere le proprie idee, non è mai troppo tardi per chiedere scusa. però al tempo stesso devo dire che le parole non bastano, non si può assumere un atteggiamento interlocutorio con questo governo, dalle parole bisogna passare ai fatti. Siamo di fronte a un progetto chiaro, netto, di autonomia differenziata, di fronte al quale si può dire sì o no, sono pro o sono contro e agire di conseguenza. Quindi è necessario costruire un campo quanto più largo possibile per dire no, per mettere fuori gioco in qualche modo questo che qualcuno ha definito un mostrum giuridico e costituzionale, che è il DDL Calderoli, e che, come dire, si pone su una strada, che un solco che è già stato tracciato, però segna un salto di qualità. Segna un salto di qualità sulla divisione del paese, poi mi piacerebbe ritornare anche su quale divisione, segna un salto di qualità sulla messa in discussione di quelli che sono, appunto, come dicevi tu, i diritti fondamentali, i diritti universali che dovrebbero essere uguali per tutti e tutti, e segna un salto di qualità sull'esistenza stessa, diciamo, della Repubblica, che è quella Repubblica che è nata dalla liberazione, che, come dire, ha le sue fondamenta, è costruita sui principi fondamentali della Costituzione. Quindi, quando più possibile, diciamo, io vi ringrazio di questo ulteriore, diciamo, come dire, cassa di risonanza a questa mobilitazione, che credo che al nord in questo momento è meno sentita che al sud. Ecco, e questo però è un errore, noi l'abbiamo detto anche in piazza, un errore sul quale noi non dobbiamo cadere. Non è possibile, come dire, negare, non possiamo negare le differenze territoriali che esistono in questo paese, non possiamo negare che il DDL Calderoli andrà ad aggravare queste differenze territoriali, ma questa non deve essere una battaglia nord contro sud. Se mi piace ricordare, come dire, la storia, qualcuno dice, non è mai magistrato di vita, ma la battaglia contro le lotte salariali nel secolo scorso fu vinta utilizzando lo slogan Nord e Sud uniti della lotta. Allora questa non deve essere una contrapposizione tra Nord e Sud, ma deve essere una contrapposizione tra ricchi e poveri. Questa deve essere, se vogliamo, con un termine che qualcuno considera desueto, noi no, questa deve essere una battaglia di classe.
Ecco, Luigi, a proposito di battaglia di classe, entriamo un po' nel concreto per riuscire a capire meglio, a sviscerare. Puoi fare come avete discusso di sicuramente in piazza il 27, alcuni esempi concreti. Qual è il pericolo, ad esempio, sulla scuola, sul lavoro, sulla sanità? Se puoi fare alcuni esempi concreti, cosa succederà?
Esatto. Io lascio, diciamo, le considerazioni su altri settori ai compagni, per esempio sulla sanità, ai compagni di Medicina Democratica che erano con noi in piazza. Però, come dicevo, sulla scuola si aggraveranno quelle differenze territoriali che esistono e noi non possiamo negare. Recentemente, ora non ricordo esattamente la data, ma qualche mese fa è uscito un rapporto Svimez, intitolato dal titolo emblematico Un paese, due scuole, solo per citare qualche dato. Al sud 66% della popolazione scolastica primaria non ha strutture per attività sportive. Nell'arco 2015-2020, nel percorso dalla scuola primaria alla scuola secondaria e secondo grado alle scuole superiori, al sud hanno abbandonato il percorso scolastico 250.000 studenti, 75.000 al nord. Nelle regioni del meridione soltanto il 18% degli studenti ha accesso al tempo pieno, al centro-nord 48%, il 79% della popolazione studentesca del sud non ha una mensa, il 49%, meno della metà degli studenti del nord. Come dire, queste divaricazioni territoriali esistono e verranno aggravate, però non solo questo, ci sarà, come dire, è la stessa funzione della scuola che viene messa in discussione e sarà sempre più legata a quelle che sono le esigenze espresse dal territorio, ma sono le esigenze espresse dalle imprese che agiscono su quei territori. Anche qui si produce un ulteriore salto di qualità, perché se è da decenni ormai che le politiche neoliberiste in campo hanno trasformato, diciamo, la scuola in un'azienda che come dire, fornisce un prodotto che è funzionale alle esigenze del mercato, con la completa messa in mora di quella che dovrebbe essere la funzione disinteressata della scuola, della formazione del pensiero critico, della formazione di un soggetto critico. E non è un caso che l'associazione delle scuole cattoliche e paritarie come dire, esplaude a questo provvedimento, perché andrà a ridurre il gap tra il pubblico e il privato.
Sì, scusami, ti ho interrotto.
No, è chiaro che, come dire, il ministro anche nel recente Question Time ha anche smentito in maniera discutibile le critiche rivolte alla differenziazione dei programmi, al reclutamento che sarà soltanto su base regionale, la mobilità su base regionale, ma noi crediamo che questo abbia conseguenze ancora più profonde, perché come dire, se l'insegnante, il docente deve essere in qualche modo organico al mandato autonomista della scuola che risponde a quelle esigenze del territorio, quali saranno anche gli effetti sulla sua formazione? Quindi quali saranno gli effetti sui bandi di concorso, sulle politiche di reclutamento, sulla formazione, sui corsi di formazione che ormai sono un mercato, sulle università? Quali saranno gli effetti sulla libertà di insegnamento? Questo negli istituti tecnici e professionali già è abbastanza evidente con i PCTO, prendiamo i PCTO sul quale, come dire, potremmo occupare una serata intera, ma come dire, è facile che la definizione dei LEP, sui quali ora non mi soffermo, spero, diciamo, il DL Calderoli definisce i livelli essenziali delle prestazioni, cioè il minimo che deve essere garantito. Come si declinano questi in campo dell'istruzione? Non lo sappiamo ancora, molto probabilmente agiranno sui PTCO, sulle UDA, le cosiddette unità di apprendimento, che sono fondamentalmente delle... come dire, si fissano dei percorsi didattici che ti obbligano a raggiungere certi obiettivi, quindi obbligano te insegnanti ad attuare certe strategie, a mettere in campo certe modalità di verifica, di valutazione, in barba, diciamo, alla libertà di insegnamento. Ed è molto probabile che, diciamo, la definizione dei LEP nel campo dell'istruzione si definirà proprio sulle UDA e sul PCTO.
Ecco, io andando verso i saluti di questa chiacchierata che abbiamo fatto approfondita sull'autonomia differenziata, proprio per lanciare i prossimi appuntamenti, se vuoi anticiparci dei prossimi appuntamenti collettivi o meno che siano sull'autonomia differenziata, contro l'autonomia differenziata.
Sì, chiaramente contro l'autonomia differenziata. Non abbiamo ancora definito una prossima data di mobilitazione qui a Torino. Esiste un tavolo, come dicevo, ampio, e che ci auguriamo possa essere quanto più ampio possibile. E l'obiettivo è quello di giungere nel breve termine a una grossa mobilitazione nazionale, però di questo abbiamo per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di mobilitare nei luoghi di lavoro, non solo a scuola, perché qui davvero, come dire, è in gioco la tenuta della è in gioco, sono in gioco quei principi, diciamo, proprio di uguaglianza sostanziale e di solidarietà che sono sanciti all'articolo 2 e 3 della Costituzione. Quindi il nostro appello è quello di ancorarsi in maniera forte a quello che per qualcuno è un pezzo di carta, ma come noi abbiamo detto in piazza, per noi deve essere un pezzo di cuore al quale restare ancorati con tutte le nostre forze, che è la Costituzione, almeno nei suoi principi fondamentali, la Costituzione antifascista, è necessario ribadirlo in questo momento storico.
Grazie Luigi per il tuo contributo, ci sentiamo presto per aggiornamenti sull'autonomia differenziata e sulla scuola, perché no?
Grazie.
Ciao, a presto.
Ciao.